radiofonica.com.
Buongiorno a tutti da Francesco Nano, bentrovati a tutti quanti, è un onore avere con noi oggi Andrea Zuppini. Ciao Andrea.
Ciao, ciao Francesco.
Andrea, tu sei un fonico, sei un produttore, hai uno studio di registrazione, lavori tanto da quello che capisco, fai anche delle belle, delle gran belle feste, giusto?
No, mi invitano alle feste a sorpresa, capito? Adesso sono, diciamolo, perché nel video è mattina e ieri mi hanno invitato a una festa sopra il compleanno di un'amica e quindi non garantisco quello che dico, c'è ancora un po' di alcol in circolo, quindi perdonate.
Certo, va bene, saremo assolutamente clementi con te. Andrea, ti va di raccontarci un po' qual è stato il tuo percorso professionale fino a questo punto, almeno per sommi capi? Ci racconti le esperienze un po' più significative, dopodiché a noi piacerebbe farti qualche domanda relativa alla produzione e anche al setup dello studio di registrazione.
Va bene, lunga, hai tempo?
Vabbè, la possiamo sintetizzare, dai.
Vabbè, poi taglia da tu, vabbè. Sono 30 anni che la musica è il mio lavoro, l'ho fatto diventare il mio lavoro, e ho iniziato come musicista, come chitarrista per la precisione, e ho iniziato facendo jazz, facendo rock, blues, bossa nova, un po' di tutto, chitarra. E ho iniziato tanti anni fa, dopodiché all'età di 18-19 anni ho preso d'Ancona, mi sono trasferito a Milano, perché tanto se volevo fare della musica il mio lavoro, le Marche non è che mi offrivano più di tanto, quindi ho preso baracca e burattini e sono venuto quassù. Ho cominciato subito a fare turni in sala, a registrare, tournée di qua, di giù, di sopra. Dopodiché nel 91 conobbi Alex Baroni e Ramazzotti, Eros Ramazzotti, che ci produsse il primo album, l'album dei Metrica, che era un gruppo che eravamo in realtà io e Alex Baroni. E niente, da lì Eros mi disse: Andrea, guarda che tu hai un grande talento nell'arrangiare, nello scrivere, cioè, fossi in te studierei e approfondirei di più questo campo. L'ho preso in parola e da lì è iniziata tutta la mia carriera come arrangiatore, produttore, eccetera eccetera. Adesso ho uno studio a Milano mio, e in questi anni, poi con un po' la crisi, che purtroppo i budget non sono più quelli di una volta per fare dischi, devi saper far tutto. Quindi sono diventato fonico, sono diventato tutto programmatore, niente, quindi da qua sto fortunatamente lavoro c'è, perché comunque faccio anche tante cose di musica classica, ho diversificato in questi anni tantissimo le mie produzioni, perché se rimani legato a un genere o a un artista soltanto rischi poi dopo di trovarti a casa. Invece fortunatamente sono riuscito a fare altre cose, a studiare altre cose, ad applicarmi in altri ambiti, in altri generi.
Ok, quindi diciamo la tua ormai è un'esperienza un po' a 360 gradi nel mondo della produzione audio.
Sì.
Durante la nostra prima telefonata, se ti ricordi, è venuto fuori un argomento un po', secondo me, un po' particolare, un po' scottante. Il discorso dell'energia musicale nelle produzioni attuali rispetto alle produzioni antiche, no? Sembra che che manchi un po' questa energia, una volta ce n'era di più. Quindi io tra un po' ti farò questa domanda qua: come si fa a ricreare l'energia musicale nelle produzioni attuali come c'era una volta nei dischi? Questa è una domanda che la facciamo tra un pochino, la dedichiamo ai nostri allievi proprio del corso. Nella prima parte della nostra intervista, invece, io vorrei chiederti di raccontarci un po' com'è il tuo setup, il tuo studio, come è fatto il tuo studio di registrazione. Poi sarebbe bello se ti va, se ci mandi anche qualche veloce ripresa, insomma, così in maniera che ci rendiamo conto.
Certo.
Così, a te la parola, raccontaci un po' qual è il tuo setup tecnico e come ti sei organizzato.
Allora, praticamente con i budget che ci sono devi ottimizzare al massimo il materiale da utilizzare per fare produzioni, perché sarebbe il massimo avere due registratori analogici,
un sincronizzatore magari,
i sincronizzati, capito? C'è un bel Neve SSL o un Harrison e allora la musica prende la gioia di cui ha bisogno. Però purtroppo non ci sono più i budget per utilizzare queste macchine meravigliose, e quindi bisogna cercare di fare tutto quanto con poche cose ma ben assestate. Io cos'ho? Ho un Macintosh, tutto Pro Tools HD, non utilizzo le 192 le utilizzo soltanto per gli ascolti in cuffia eccetera, perché a mio avviso sono fallate. Cioè sono delle interfacce colorate, cioè hanno un loro suono che ti falsa il mix, ti falsa il suono, tant'è che io utilizzo delle 88824.
Stiamo parlando di macchine vecchie.
Esatto, ma che erano quelle che costruivano al tempo, le costruivano, infatti costavano un occhio della testa, e hanno un suono neutro, oppure per avere un suono che si avvicina alle 888 devi comprare le nuove interfacce della DigiDesign, che hanno sistemato tanti problemi che c'erano. Tanto per dirti, per confermarti questo problema, io utilizzo come sommatore alla fine del mix il Fat Booster della Thermionic Culture. Quando era attaccata in bilanciata sulla 192, queste sono cose tecniche che credo che interessino a...
Sì, magari a voi... se spendi qualche parola in più, perché non tutti conoscono queste macchine, allora riusciamo a seguirti,
ecco,
meglio.
Fat Booster è un sommatore a valvole, e come tutte le macchine serie ha gli ingressi sbilanciati, perché suona meglio, cioè, quindi loro dicono... Noi te lo diamo così, se il tuo studio non è cablato bene, quello è un problema tuo. Le nostre macchine sono macchine professionali, quindi devi avere una struttura professionale, per cui non ci importa se poi ti fa rumore. Bene, questo Fat Booster era attaccato alle bilanciate della 192 ed era inutilizzabile, perché c'era un rumore, un ronzio di massa costante, che si sommava mano a mano che si aprivano i canali. Attaccato alle 888 è il silenzio più totale. Questo ti fa capire la differenza proprio di costruzione che c'è tra queste vecchie macchine, capito, cioè, e quelle nuove, cioè proprio c'è un abisso. Ecco. Quindi, tornando al mio setup tecnico, uso le 888 per l'audio, quello che ascolto, invece la 192 la utilizzo per il sistema cuffie, quello che digitale, che con i mixerini eccetera, insomma per altri usi, ma non per missare o registrare. Poi cos'ho? Ho un Sony MCI 16 canali, un mixer, e poi cos'è che ho? Un compressore stereofonico sempre della Thermionic Culture, il Phoenix, che utilizzo soprattutto sul master, nei mix eccetera eccetera. Poi il Fat Booster che ho già detto, due moduli del Dolby A, poche cose, cioè un un Roland Echo RE501 perché c'ha l'eco a nastro e ci sono tante, tutte le cose, cioè, ho del materiale che non è riproducibile con dei plugin, ecco, quindi sono queste cose che devi fare in tempo reale e se non hai queste macchine non riesci a farle. Come ascolti ho le Adam S4, le Dynaudio BM15 e come piccoline ho le Adam AX5.
Quindi hai diversi ascolti per confrontare.
Tre ascolti, e in più c'ho il JVC, quello piccolino, lo stereo, quello piccolino che è proprio solo per quello lì, lo uso proprio alla fine del mix, giusto per capire se la voce è giusta, per capire insomma il mix un po' a livello mastering, ecco, cioè adesso si tende a fare un mix che è molto vicino al risultato del mastering. E quindi questo qua è quanto, cioè non è, come vedi non ho tantissime cose.
No, però
cioè,
mi pare di capire che nella tua filosofia ci sia comunque il discorso di scaldare il suono dopo la Digital Audio Workstation, no?
Assolutamente, e il Fat Booster è quello che mi ha dato questo suono. Io quando l'ho provato mi hanno detto guarda che quando te lo porti a casa, te lo porti in studio, non me lo ridai più, non me lo riporterei, e avevano ragione, perché è una macchina eccezionale, oltretutto perché è un sommatore che alla fine ha uno stadio di equalizzazione che è eccezionale, quindi cioè, proprio ti dà, mi sembra quasi che tutto quanto sia passato attraverso un registratore analogico. Quindi mi ha ridato quel calore, quella profondità, quel punch che ti sa dare soltanto il nastro analogico, non c'è niente da fare, cioè, quello lì non ce la fai a farlo con le macchine digitali, per me perlomeno io non ci riesco, non lo so, non riesco più a farne a meno con questa macchina, spero che non si rompa mai e che continuino a farla. Insomma, perché veramente mi ha risolto la vita, ecco, mi ha fatto ritornare il sorriso. Poi per il resto ho microfoni, anche lì non ho tantissime cose, però tutte cose ad altissimo livello. Il mio microfono preferito è il Geffel UM930, che considero il microfono più bello che in circolazione. È un microfono FET, costa un occhio della testa, ma li vale tutti, perché quando registri con quel microfono lì, poi alla fine tu in mix non devi fare quasi nulla.
È un cioè, microfono che io non mi vergogno a dire non conosco, non ho mai frequentato.
È il microfono più bello, ti consiglio di provarlo, perché io l'ho avuto qua tutti, da KG, The Tube, Browner VM1, Neumann M149.
Il VM1 è una macchina che costa 4.000 euro, se non mi ricordo male, no?
Sì, e anche il Geffel UM930 costa 4.300 euro, cioè non sì, è un
microfono
che te lo
regalano, canale.
Esatto, non te lo regalano. Però io ce l'ho avuti tutti qua, ho chiamato una delle coriste più brave che abbiamo in Italia, che mi ha detto adesso tu mi canti la frase in ogni microfono, questa frase, utilizzando sempre solo un canale del mixer, perché possono cambiare il suono tra un canale e l'altro, e ho fatto questo test con l'analizzatore di spettro, con le orecchie e tutto qua, alla fine ha vinto il Geffel, non c'è niente da fare, perché il Browner è bellissimo, però è un microfono che va in crisi sulle PLT, cioè ha poca resistenza alla pressione sonora, quindi devi usarlo sempre con il suo antipop davanti, però mettendo l'antipop davanti diventa come un Browner Phantom, che costa 1000 euro, quindi mi sono comprato un Browner Phantom, anziché il VM1. Il VM1 è meraviglioso per gli strumenti a corde, cioè io ho registrato delle chitarre, delle cose, però cioè, posso comprarmi 4500 euro di microfono soltanto per fare delle chitarre? No. Quindi mi sono preso questo UM930 che è veramente pazzesco, cioè io faccio le voci, registro le voci e quando poi vado a missare non ho problemi, quasi non tocco l'equalizzatore, sembra assurdo ma è così, cioè proprio perché il segreto del Geffel non è nell'elettronica, il Browner, tutti questi microfoni sono molto colorati a livello proprio di elettronica, Invece il segreto del Geffen è meccanico, cioè la bellezza del suono è nella membrana, nella capsula che loro fanno, che fanno solo per loro naturalmente. Quindi è, il segreto di quel suono è solo meccanico. Quindi sono molto contento di questo, cioè non potrei più farla a meno anche di quel microfono là, perché veramente costa tanto, ma tu non sai quanto tempo mi fa risparmiare dopo.
Beh, ci sono un paio di cose, che un paio di insegnamenti che possiamo trarre da questa, da questo tuo approccio. Secondo me il primo è, proviamo a sintetizzarlo, una persona, un fonico, è giusto che ricerchi il suo suono e a un certo punto trova le macchine che più gli risuonano, non so come dire, più gli si addicono,
esatto,
e le usa e le utilizza per fare il suo suono, giusto?
Cioè, quello che dico io è questo, Francesco, poche palle. Cioè, allora, bisogna ottimizzare i tempi, bisogna ottimizzare i tempi, bisogna avere poche cose che sono dei mezzi. Cioè, allora, il problema di chi fa musica, artisti, fonici, cioè, che ci sono tanti bei giocattolini e diventiamo come dei bambinoni, capito? Prendiamo quella cosa lì, prendiamo quella. Ma servono poche cose per far musica. L'importante è avere le idee chiare, cioè avere idea di che suono tu vuoi ottenere, di che cosa vuoi ottenere. Perché se tu hai chiaro in testa quello che vuoi fare, anche con pochi mezzi, ma che ti consentono però di elaborare poi il suono, no? Quindi devi avere poche cose, ma veramente di alta qualità, fai tutto. Cioè, quindi non è che c'è bisogno di tantissime cose, è come l'approccio a un arrangiamento. Io sono un arrangiatore, cioè non è che ti puoi mettere ad arrangiare un brano, dici adesso mi metto qua sulla tastiera, penso, faccio, no, lo devi pensare prima l'arrangiamento, perché la musica prima di essere fatta deve essere concettualizzata. Cioè tu devi sapere quello che vuoi ottenere, lo devi immaginare prima, perché quando tu hai le idee chiare su queste cose qua, poi a realizzarla ci metti 2 secondi, hai capito? Cioè proprio te lo immagini in testa, le cose te le immagini in testa e te lo visualizzi dentro di te, te lo fai suonare dentro di te e dopodiché le ottieni e lavori per ricercare quella cosa che ti sei immaginato.
Andrea, io però
non so se sono chiaro.
Dal punto di vista procedurale assolutamente sì, dal punto di vista tecnico io non nel ruolo di intervistatore non è che ti posso lasciare passare tutto. Anche perché no, dall'altra infatti parte ho degli allievi che mi stanno col fiato sul collo, quindi provo a interpretare quello che pensano i miei allievi in questo momento. Va bene, tu compri, vabbè, usi Pro Tools HD e ci sono attualmente altre alternative. Magari Apogee, insomma, fa delle buone cose,
meraviglioso,
altre sì, schede, sì, la RME, per dire, ok, quindi
meraviglioso,
possiamo spendere un po' meno. Però tu mi parli di un microfono che costa 4.000 euro, il pensiero dei miei allievi, cioè, è un virgolettato, è grazie al cazzo che ti suonano le produzioni.
Allora, benissimo, io ai tuoi allievi dico questo: prendetevi un Geffen, tipo anziché l'UM930 vi prendete l'U930, che praticamente ha solo al pattern cardioide e costa meno di 1.000 euro, ed è lo stesso microfono.
Ok,
capito?
Ci stiamo già più avvicinando,
capito? Cioè, perché però bisogna conoscerle le cose, capito? Cioè, prima di senza andare sempre a Berlino. Uno dice no, ma quale? L'87 non fanno schifo, sono microfoni cinesi, capito? Li fanno. Se tu apri dentro la componentistica che c'è, è componentistica cinese di quart'ordine, capito? Però cioè, non fermatevi al nome, al blasone, capito? Cioè che andate a cercare le cose, che ci sono delle cose che vanno meglio, costano meno, capito? Cioè, e veramente vanno molto meglio, capito? Cioè, se vuoi un Neumann 87 te lo devi andare a prendere dagli anni 70, perché quelli di adesso non suonano, fanno schifo, cioè capisci? Cioè, questo va, te lo devo dire,
le macchine
te lo devo
vanno
dire
perché conosciute, insomma, bisogna conoscerle prima di
sì, assolutamente. Purtroppo ci sono pochi posti dove poter provare, che tu vai nei negozi e non ti danno la possibilità di provare, non ci sono sale idonee, capito, dove tu puoi fare un test comparativo per provare queste cose. Purtroppo, ecco, possono servire interviste come queste. Ecco, sono contento se qualcuno magari mi prende in parola e magari prima di spendere dei soldi inutilmente si prova altre cose o comunque prova dei marchi che neanche, sfido quanti dei tuoi allievi conoscono Geffen.
No, guarda, non lo conoscevo io, quindi non gliel'ho riferito, quindi lo conosceranno adesso.
Esatto, è la marca migliore al mondo che fa microfoni. Geffen, sai che era il socio di Neumann, no? Perché Geffen, Neumann, dopo la seconda guerra mondiale, Neumann andò nella Germania dell'Ovest e Geffen rimase in Germania dell'Est, capito? Cioè, però in realtà la fabbrica era la stessa, erano soci. Poi dopo Neumann è stata acquistata da Sennheiser, è diventata consumer, invece Geffen è rimasta una piccola fabbrica che ancora fa i microfoni a mano. Capito? Questo voglio dire, ci sono tante macchine, cioè io dico, perché ti ho detto le 888?
Che 888
ti ho detto le 888 perché costano 200 euro.
Faccio una piccola parentesi, 888 sono macchine di 20 anni fa, sono, esatto, interfacce audio di 20 anni fa della, esatto, della DigiDesign, quindi esatto, tutto il mondo collegato a Pro Tools,
esatto,
no?
Esatto, costano, tu usate le trovi a 150 euro e vanno come le nuove interfacce della DigiDesign.
Sì, ovviamente con frequenza, capito, di campionamento minore.
A 24 bit, 48 kHz con 24 bit, ma quanta gente fa progetti a 96 kHz, cioè con 192, ma quando,
siamo sicuri,
come,
che serva a fare progetti a 192?
E infatti, tutto tanto va a finire su un MP3 ormai, il CD è finito, caro Francesco, capito? Io ho notizie, lavoro molto con l'estero e il CD è finito, è in via di estinzione. Quindi il futuro della musica sarà YouTube, Spotify e iTunes, fine. Quindi il formato è MP3, purtroppo è MP3 e il CD esisterà. Magari esisterà anche Blu-ray, ma saranno cose di nicchia, prodotti di nicchia, che proprio l'appassionato, l'audiofilo, capito, quello pazzesco, vuole la qualità massima, ma è un mercato limitato, capito? Tanto tutto va a finire su un MP3, quindi tu devi fare i conti con quello. È un po' come quando una volta facevi il mix finale, parlo di 30 anni fa, e poi te lo ascoltavi sull'Auraton, capito? Cioè la cassettina, capito, che era l'altoparlantino che aveva il televisore, o le radioline, capito, le radioline portatili, mono. se non suonava lì era inutile, perché la gente ascoltava la radiolina, oppure aveva il mangiadischi, c'era una volta, c'era il mangiadischi, dove mettevi 45 giri, capito, se non suonava per quel supporto lì, dipende sempre, bisogna essere molto pragmatici e capire dove va a finire poi questa musica, capito, che tu produci. E purtroppo adesso la musica va a finire nei telefonini.
Sì, d'altra parte però non si può, diciamo, non è che tu puoi fare una produzione mixandola su un telefonino, giusto? Infatti tu hai diversi tipi di ascolti.
Assolutamente, assolutamente.
Come mai secondo te non si può produrre su un ascolto consumer? Perché io non posso fare un mix sulle casse del mio computer? O perché tu non lo fai? Io lo posso fare?
No, si fa, attenzione che si fa, Io non ce l'ho, ma io ho tanti amici fonici, ingegneri del suono, che alla fine mixano e hanno le cassettine, quelle da computer, attenzione, si fa, perché se suona lì, suona anche di là, cioè, tanti conti lo devi fare col supporto, con gli ascolti che la gente alla fine ha, se tu fai, non tutti hanno delle Adam S4 a casa, capito? Chi ce l'ha? 10.000 euro, 8.000 euro di casse, capito? Cioè dentro casa. Quindi questo qua ti serve per capire, queste casse qua, per capire le profondità dei reverberi, capito? Cioè i colori, dei piccoli dettagli, capito? Che comunque per quelli che compreranno il CD o comunque ascolteranno il prodotto che tu stai facendo in alta qualità, devi garantirgli l'alta qualità, non c'è niente da fare, però alla fine devi pensare che la musica finisce su un MP3, questo qui è il discorso. Quindi,
fammi fare una domanda di controllo. Quindi secondo te, sì, una persona che, un produttore che produce solamente per il web, sì, e che quindi sa che le sue produzioni non verranno difficilmente ascoltate in alta definizione, non ci sarà nessun audiofilo che andrà a comprare il disco, secondo te questo tipo di produttore non ha bisogno di ascolti professionali?
No, ha bisogno di ascolti professionali assolutamente, perché tu comunque con delle cassettine, le cassettine consumer, capito, quelle che hanno computer, non puoi missare perché non senti, non senti i dettagli, non
quindi comunque ascoltare i dettagli secondo te è comunque importante, giusto?
Ti fa missare bene, se no è impossibile. È come se tu, come io, vedi, sto portando gli occhiali, porto gli occhiali, è come se io volessi fare un quadro, capito? Cioè, non, vedendo sfocato.
È magari uguale. Viene fuori una figata.
Magari viene fuori una figata. Infatti. Comunque questo è uguale. Tu devi sentire tutti i dettagli, tutte le cose, dopodiché ti regoli di conseguenza, capito? Cioè, poi dopo, attenzione, per farlo suonare in un modo o in un altro, poi c'è la masterizzazione, capito? Cioè, che dove tu puoi, in masterizzazione puoi cambiare tantissimo del prodotto che tu hai fatto. Tant'è, se vuoi che quel brano vada, suoni in radio in un determinato modo, suoni nel computer in un determinato modo, lo elabori e lo equalizzi, lo comprimi nella maniera più idonea, capito? Cioè, a seconda dell'utilizzo che ne vuoi fare.
Ok, allora Andrea, io adesso a questo punto vorrei passare alla seconda parte della nostra chiacchierata. Vorrei chiederti come si fa ad ottenere l'energia di una volta, che c'era una volta nei dischi, nelle produzioni attuali. E prima di fare questo salutiamo i nostri ragazzi, coloro che ci seguono dall'esterno. Rimaniamo in compagnia solamente degli allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto a Recording Turbo System, puoi farlo adesso. Potrai continuare ad ascoltare l'intervista ad Andrea Zuppini, tutte le altre interviste, e accedere a oltre 10 ore di materiale introduttivo sul mondo del recording. Un saluto a tutti da Francesco Nano. Ciao, ciao Andrea, ci vediamo dall'altra parte.
Ciao.
Trasforma le tue canzoni in master professionali, sfruttando solo il tuo computer e poche altre attrezzature. In occasione di Scuola Suono Summer Productive 2013, il campus digitale sulla produzione discografica 3.0, scuolasuono.it ti regala Registrare il tuo live left and right, manuale pratico sulla registrazione della tua band live o in sala prove. Richiedilo gratuitamente. Clicca Mi piace nella pagina facebook.com/scuolasuono.it.
Radiofonica.com.